Vogliamo leggere, fratelli e sorelle e amici, nel Vangelo di Giovanni un passo ben noto, nel capitolo 3. E chiedo a qualcuno per cortesia di leggere nel capitolo 3 dal versetto 1 al versetto 21.
C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio.
Grazie. E il noto passo in cui si parla della nuova nascita. E la nuova nascita è un'espressione che nella nostra Italia cattolica non è molto usuale, fino a poco tempo fa non era per nulla nota, adesso un pochettino se ne parla, qualche volta in certe occasioni anche sui giornali, e magari qualcuno pensa che sia una invenzione degli evangelici americani. E gli americani, oltre a portarci McDonald's e gli hamburger, ci hanno anche portato l'idea della nuova nascita. No, la nuova nascita è un tema squisitamente biblico e ebraico, israelitico, come vedremo da questo passo. E ne parla proprio il Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo che non è così dolce come qualcuno forse pensa. Il Vangelo dell'amore, certamente è il Vangelo dell'amore, ma dell'amore divino, che è unito alla verità. È il Vangelo che parla di più della verità. Su 32 volte che si usa il termine verità tradotto dall'originale, 25 volte viene usato nel Vangelo di Giovanni. È anche un Vangelo di duri contrasti, di forti contrasti tra Gesù e i giudei. Un Vangelo di contrasti duri, anche questo vedremo. E i giudei dicono: tu hai un demonio, sei un samaritano. E Gesù risponde: voi siete figli del diavolo, fate le opere del Padre vostro. Quindi è un Vangelo di forti contrasti, che trova il Signore Gesù con le persone intorno a lui. E qui, come tutti gli altri Vangeli, il Vangelo di Giovanni si occupa di rispondere alla domanda chi è Gesù? È la domanda fondamentale da cui tutte le altre domande seguono. Cosa che anche questa si dimentica, si pensa più spesso quello che ha fatto, che ha detto Gesù, dando per scontato che Gesù è il Figlio di Dio, è il Messia, il Salvatore del mondo. Invece i Vangeli affrontano proprio questo tema, che non è affatto scontato, come non lo è ancora per gli ebrei, per esempio. Non si può andare a dare per scontato che Gesù è il Messia e poi andare avanti. Bisogna cominciare da lì, cominciare a dimostrare veramente che secondo le scritture Gesù è il Messia. Quindi Giovanni si occupa della persona di Gesù in relazione a Dio, in relazione a Israele, in relazione al mondo. Fin dal prologo vediamo che Giovanni mette in relazione Gesù con Dio. E la parola, nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Gesù è la parola di Dio fatta carne. In relazione con Israele, è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Uno scandalo, una cosa che noi siamo abituati, ma è una cosa che pone perplessità: come è possibile che è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto? In relazione al mondo, il mondo è stato fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Il mondo non lo ha conosciuto. Attenzione quando si dice ma Israele ha rigettato il Messia, perché il mondo lo ha ricevuto. C'è forse qualche stato, qualche principe che ha accettato la signoria di Gesù? Sia Israele che il mondo hanno rigettato Gesù. E qui chi ha rigettato Gesù sono comunque le autorità. Le autorità dei giudei e le autorità del mondo hanno rigettato Gesù e tuttora rigettano Gesù, non accolgono Gesù. E questo è un qualche cosa di transitorio che non è possibile che duri in eterno. Gesù deve essere accolto anzitutto dalle autorità del popolo di Israele e poi accolto dai re della terra. Ma c'è una resistenza. Quando qui parla nei Vangeli dei giudei, molto spesso, diverse volte si intende i capi dei giudei, le responsabilità. Quando lo dice già nel primo capitolo, quando dice i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandare a Giovanni Battista chi era. Dunque i giudei mandarono dei sacerdoti e dei leviti, che erano evidentemente anche degli altri giudei, ma sono i capi dei giudei. E nel capitolo 9, con l'episodio del cieco nato, dice, i giudei avevano dato l'ordine che chiunque riconoscesse il Messia fosse espulso dalla sinagoga. Evidentemente erano i capi dei giudei che avevano detto che altri giudei sarebbero stati espulsi. Quindi in certi casi, quando si parla di giudei in Giovanni, si parla dei responsabili, delle autorità dei giudei. Che è una cosa importante, perché Gesù vuole stabilire un regno, Dio stabilirà un regno sulla terra e le autorità sono importanti. Le autorità di Israele lo hanno rifiutato e la novità che ci sarà negli ultimi tempi è che saranno le autorità religiose di Israele che lo accetteranno. E i re oggi della terra, i principi della terra non accettano Gesù. Un giorno i re lo accetteranno, Salmo 2, i re dovranno accettare, questo è ciò che avverrà nel regno messianico millenniale che si stabilirà, questa situazione in cui le autorità, sia quelle del popolo di Israele, sia quelle del mondo, non accettano il Messia, è un periodo transitorio in cui Dio fa grazia agli uomini. Infatti qua vediamo che se è vero che sia Israele che il mondo non ha ricevuto Gesù, però a chi A tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Vuol dire che ci sono dei singoli, delle persone singole, che sia tra i giudei sia tra i pagani accettano Gesù. E chi lo ha accettato, e qui c'è l'aspetto universale, a chi lo ha accettato Dio ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Quindi c'è questo fatto che è tuttora la realtà presente, che le autorità sia del popolo di Israele sia delle nazioni non hanno accettato il Messia. A parte qualcuno direbbe c'è uno Stato che ha accettato il Messia, lo Stato del Vaticano. Lo Stato del Vaticano è lo Stato in cui c'è Cristo. È lì, appunto, la grave eresia, la grave ribellione, avere strumentalizzato il nome di Gesù dicendo che noi siamo lo Stato che ha già accettato il Messia, l'autorità. Il Papa che viene presentato come un bravo uomo, sofferente, è in realtà un monarca. Umile quanto si vuole apparentemente, ma è il monarca che è uno Stato terreno. E lui, questo Stato dice ha accettato le autorità, ha accettato Gesù, è lui. Non è così, non è così. Anzi, saranno certamente colpiti di maggiore giudizio perché hanno strumentalizzato il nome di Gesù. Le autorità oggi non accettano il Messia. E lo vedete dal fatto che non accettano Israele. E neanche le autorità ebraiche accettano Gesù, i rabbini, le autorità religiose. Ma a chi? A chi? Quindi ci sono dei singoli, attenzione a dire, non è che tutto il popolo di Israele ha rigettato Israele, perché ci sono dei singoli, e infatti vedete che il Vangelo di Giovanni comincia mostrando non il rigettamento violento delle autorità ebraiche nei confronti di Gesù, ma il fatto che alcuni singoli lo hanno accettato. Quindi comincia positivamente nei confronti di Israele, perché c'è Giovanni Battista anzitutto che lo testimone di Gesù come l'agnello che toglie il peccato del mondo, ma poi ci sono anche i discepoli, c'è i due discepoli di Giovanni Battista, tra cui Andrea che lo accetta, che lo riconosce come Messia, e Andrea chiama Simone, e poi c'è Filippo, e poi c'è Natanaele. Natanaele, un israelita in cui Dio non ha trovato frode. Quindi i primi israeliti che vengono citati sono israeliti che accettano Gesù. Singolo, però Natanaele non era un'autorità, né Filippo né Andrea, ma ha riconosciuto, per la grazia di Dio, in Gesù il Messia. E quindi i singoli trovano grazia, ma le autorità resistono. E allora questo episodio di Nicodemo è un episodio, è il confronto tra Gesù e le autorità del popolo di Israele. Qui dobbiamo guardare a questi fatti non come dei racconti, diciamo così, di cronaca. Noi siamo abituati a leggere sui giornali, un fatto avviene, quindi viene riportato, senza nessun motivo viene riportato, perché viene riportato, fa notizia e basta. E l'Evangelista Giovanni, tra i tanti fatti della vita di Gesù, che dice sono tanti che non se ne potrebbe neanche riempire il mondo intero, sceglie per la grazia di Dio e per lo Spirito Santo alcuni fatti che sono importanti per presentare Gesù nella sua figura. E quindi questo fatto qui che viene riportato di Nicodemo non è casuale. È il primo confronto che viene presentato da Giovanni con un'autorità del popolo di Israele. Nicodemo infatti era uno dei capi giudei, uno dei capi dei giudei, perché che va da Gesù di notte. Si è detto molto su questo Nicodemo, perché va lui di notte. Noi dobbiamo pensare che le autorità di Israele tenevano d'occhio quello che succedeva. Infatti vedete che con Giovanni Battista dice i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli tu chi sei, Cioè c'erano delle commissioni che venivano mandate quando si sentiva che c'era qualche cosa che girava un pochettino, un po' strano, comunque che portava l'entusiasmo della folla. E quindi Gesù certamente provoca questo movimento e allora il Sinedrio si muove e io penso che Nicodemo sia stato un inviato da parte dei capi dei giudei. E forse anche con delle buone intenzioni, non dobbiamo subito vedere il contrasto immediato, siamo soltanto all'inizio, in fondo effettivamente può darsi che ci sia stato l'atteggiamento di vedere, indaghiamo un po' come stanno le cose. E allora va di notte, perché la cosa non sia pubblica. Voi sapete ci sono anche tra i rapporti con le nazioni, ci sono i momenti ufficiali in cui i capi si ritrovano, tutti quanti lo sanno, ne parlano, ma ci sono anche i momenti in cui ci si incontra senza dire niente a nessuno, non bisogna saperlo, perché questo fatto non bisogna dargli pubblicità fino a che certe decisioni non vengono prese. Allora forse questo andare da Gesù di notte vuol dire non diamo l'impressione che noi autorità abbiamo dato un avallo a Gesù, andiamo a vedere come stanno le cose. E anche la frase di Gesù, Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare dei segni come quelli che tu fai se Dio non è con lui. Non sappiamo con quale animo ha detto Nicodemo questa frase, può essere che in effetti lui avesse questa convinzione, può darsi e che volesse verificarla, diciamo così, confermarla, volesse sapere come stanno le cose, oppure può anche essere che ci fosse l'atteggiamento come quello che avevano i farisei quando hanno detto a Gesù, ma noi sappiamo maestro che tu sei una persona che non hai riguardo alle persone e quindi dici dobbiamo pagare il tributo a Cesare, quindi parliamo, diciamogli che siamo d'accordo con lui per farlo tirar fuori, per venirlo, vediamo un pochettino che cosa dice. In effetti se si vuole sapere quello che pensa una persona bisogna non dar subito l'impressione di essere contro, ma bisogna casomai favorirlo. Quindi diciamo che vediamo queste autorità che si presentano a Gesù nella persona di Nicodemo e che gli dicono noi sei un dottore. Noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Noi possiamo dire che ci sono certi segni che mostrano che tu non sei dal diavolo come qualcuno dice, tu sei da Dio. Allora qui c'è probabilmente una domanda che implicita di Nicodemo a Gesù, ma tu nei confronti del regno di Dio che cosa pensi? In fondo anche noi quando non siamo sicuri di che cosa pensa qualcuno che si presenta come cristiano, cerchiamo di sapere tu che cosa pensi di Gesù, della morte in croce, della resurrezione, del ritorno di Cristo, cosa pensi? Allora tu che cosa dici del regno di Dio? Che cosa bisogna fare per entrare nel regno di Dio? Come viene il regno di Dio? Perché ci sono varie idee. C'è chi dice che verrà con grande potenza, con la spada, c'è chi dice che verrà quando tutti avranno osservato la legge in un certo modo, c'è chi dice che bisogna andare nel deserto per non contaminarsi con i pagani, c'è chi dice invece come i farisei, che dice noi siamo nel mondo ma non del mondo, perché i farisei non sono quelli più simili a noi come atteggiamento nei confronti di Dio, no? Sono nel mondo ma vogliono osservare la legge di Dio. E altri invece dicono che sì, ma noi dobbiamo mostrare di aver fede prendendo la spada come ha fatto Giuda il Maccabeo e cominciare a combattere, poi dopo Dio interverrà e ci libererà. Tu che cosa pensi? Che cosa dobbiamo fare? Allora qui la parola di Gesù: se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio, cioè non soltanto non può entrare ma non lo può neanche vedere, non lo riconosce, quando anche gli passa davanti non lo vede, non lo riconosce chi non è nato di nuovo. E questa è una risposta, non è una risposta tanto tranquilla, è una risposta, diciamo così, che pone infatti un certo shock, perché la mentalità ebraica è molto pratica e dice ma che cosa bisogna fare? Tu mi dici che bisogna nascere di nuovo, è un po' come se qualcuno dice che vuole imitare un grande violinista perché è così bravo e gli dice cosa devo fare per diventare come lui? E uno gli risponde, basta scegliersi i genitori adatti e poi è una risposta che però è provocante. Bisogna nascere di nuovo. Ma allora, ecco, la risposta un po' irritata di Nicodemo. Cosa vuol dire? Allora uno cosa deve fare? Deve tornare nel ventre di sua madre? Era chiaro che lui non pensava ad una risposta di questo genere. È una risposta per dire, ma allora, che idee strane sono queste? Perché forse poteva pensare, qui cosa pensa? Reincarnazione? Ha forse una visione filosofica, chissà cosa, che idea strana ci viene a dire questo rabbi? Molto pratico, perché gli ebrei sono molto pratici, guardano la prassi. Quindi, che devo fare? Allora, devo entrare nel ventre di mia madre? Chiaramente, ripeto, non pensava che Gesù avesse voluto dire questo, però chissà che idea strana. Ma Gesù dice, non ti meravigliare. Perché ti meravigli? Perché ti meravigli che io ti dico questo? Perché bisogna nascere di acqua e di spirito. Se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Tu non vedi che cosa devi fare, non sai che cosa puoi fare, ma quello che nasce dallo spirito è spirito, e lo spirito è come il soffio del vento. Tu lo sperimenti, ma non lo puoi dominare, né puoi sapere da dove viene e da dove va. Cioè, chi è nato da Dio non decide di nascere da Dio. Che devo fare? Pratica? Che cosa bisogna fare? Ma non c'è da fare, perché questa è un'azione di Dio. Non è strano che tu non capisca che non c'è niente da fare. Questo è importante anche per noi, ricordiamoci che nessuno decide di nascere di nuovo. Non è una nostra decisione. Come non si decide di nascere fisicamente, noi non decidiamo di nascere di nuovo. È Dio che fa nascere. La nuova nascita è un'azione di Dio. Noi la sperimentiamo, ma noi non la dominiamo, perché è una nascita da Dio. Quello che è carne è carne, quello che viene da Dio è di Dio. Se uno non è nato da Dio, non può entrare nel regno di Dio, perché nel regno di Dio ci devono essere degli uomini che vengono da Dio. Il regno di Dio è un regno di perfezione, e non ci si può perfezionare un pochettino per volta. Bisogna essere nati da Dio, nati di acqua e di spirito. Guardiamo questa acqua e spirito. E allora Nicodemo dice, va bene, ma allora come, non dice più che devo fare, se uno cosa deve fare, devo entrare, ma dice come possono avvenire queste cose? E anche questa domanda non è puramente per sapere, credo che sia un po' provocatoria e irretata, ma allora insomma, come avvengono queste cose? Spiegami, non capisco, come possono avvenire queste cose? E qui c'è la risposta secca di Gesù, una risposta dura. Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose. Noi sappiamo. Tu non sai queste cose. È una risposta secca, perché i rabbini sono persone che nel loro ambito hanno una fama di conoscere molto. Dei testi della Torah, dei rabbini, della storia, tutta la loro, il Talmud, sono persone che infatti si misurano sulla base della conoscenza della Torah. E vediamo se questo rabbi che cosa dice, pronto a esaminarlo sulla base della sua conoscenza. Ma Gesù risponde, tu non sai queste cose? E nell'ambito universitario ci sono ogni tanto normalmente delle conferenze, un professore fa una conferenza ad altri professori, fa dei seminari per delle persone dell'ambiente, si possono alla fine della conferenza fare delle domande, non ho capito, mi spiega meglio questo, ma bisogna stare attenti a fare delle domande, Perché se uno fa una domanda che poi lo studente del primo anno dovrebbe saperlo, allora la gente intorno a lui dice, pensa, ma tu non sai queste cose qui? Da fare queste domande qua? Si fa una di quelle figure che stendono. Se uno fa una domanda di questo genere qua. E quindi rispondere in questo modo, ma tu non sai queste cose, ripeto, rovina la reputazione. E Gesù risponde a questo capo dei giudei, ma tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Vuol dire che tu le dovresti sapere. Vuol dire che la nuova nascita non è un'invenzione né degli evangelici americani e neanche del rabbi Gesù, è un qualche cosa che c'è nella scrittura. Allora leggiamo in Ezechiele, capitolo 36. Un capitolo, tutto il capitolo 36 è un capitolo meraviglioso, che parla di quello che Dio farà a Israele, si rivolge ai monti di Israele, siccome il popolo non ascolta e Dio si rivolge ai monti, voi monti di Israele diventerete ancora possesso del popolo, parla ai monti, ma qui parla poi dopo alla casa, dice di dire alla casa di Israele, al versetto 24, io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese, vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità, di tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo e toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Questo è uno dei passi che parlano della nuova nascita. Il Dio farà di voi delle nuove persone, vi aspergerà con l'acqua perché vi purificherà dei vostri peccati e vi farà il dono dello spirito e voi diventerete delle nuove persone. Bisogna nascere di nuovo per entrare nel regno di Dio, di acqua e di spirito. Giovanni Battista battezzava con acqua in segno di ravvedimento e di purificazione dei peccati. Il Messia verrà a purificare dai peccati, ma verrà colui che battezzerà con lo Spirito. L'acqua e lo Spirito. L'acqua come il segno della purificazione dei peccati che Dio farà al suo popolo, perché io vi aspergerò, lo dice, e io vi darò lo Spirito mio che farà nascere in voi lo Spirito nuovo. E anche Pietro alla Pentecoste, quando gli dicono che cosa dobbiamo fare? Siete battezzati nel nome di Gesù, scendete nell'acqua, a purificazione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è un dono, non è una cosa che si fa. Non si decide di avere lo Spirito Santo, di prenderlo come dentro ad un armadio o di ordinarlo. Lo Spirito Santo si riceve come un dono in conseguenza di altre cose che si devono fare. Se uno vuole entrare nel regno di Dio deve nascere di nuovo. Ma la nuova nascita è un fatto che Dio provoca in risposta alle sue promesse. E noi, il fatto che tu non capisci, quindi non sono io che dico delle cose strane, sei tu che non sai queste cose di Israele, e il fatto è che voi non ci credete perché non accettate la nostra testimonianza. Al versetto 11 continua, dice, noi parliamo di ciò che sappiamo, torniamo al discorso del sappiamo, noi sappiamo, noi, e qui Gesù si identifica con il corpo dei suoi discepoli che lo avevano accolto, noi che del gruppo, diciamo così, che ha accolto Gesù, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Quindi il fatto dipende da questo, che voi non ricevete la nostra testimonianza. Quindi le cose si rivoltano, vedete, da un Nicodemo che va con Gesù per vedere, vediamo un po' come stanno le cose, perché qui c'è, dice, voi non credete perché non ricevete la nostra testimonianza. E se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti, delle cose che vengono da Dio? Perché qui c'è in gioco la nascita che viene da Dio, c'è un'azione dall'alto. Ho detto che la nuova nascita non si può decidere, che non possiamo farla noi. Ma allora che cosa dobbiamo fare? C'è qualcosa che bisogna fare? E sì, c'è qualcosa che bisogna fare, che non è quello di nascere di nuovo, che è un dono che Dio fa attraverso il dono dello Spirito Santo. E che cosa bisogna fare? E qui c'è il versetto 13, nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E qui allora introduce il discorso proprio della persona di Gesù. Allora, il problema sta nel rapporto con la persona di Gesù, con il figlio dell'uomo. E anche questa frase qui del salire in cielo, chi è salito in cielo, è un qualche cosa che richiama il vecchio patto, una frase che usa anche l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani. Lo leggo io in Deuteronomio 30, dice: al versetto 11, questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica, chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica? Cioè, non è di là dal mare perché tu dica, chi passerà per noi di là dal mare e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica? Invece questa parola è molto vicina a te, nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. È una citazione che fa anche Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 10, proprio agli ebrei, parlando agli ebrei. Evidentemente è una espressione che gli ebrei usavano per dire, ma come facciamo noi per mettere in pratica? Chi entrerà in cielo per portarci da noi la parola, dirci quello che dobbiamo fare? Allora qui dice, nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo. Il figlio dell'uomo è colui che è salito in cielo, è lui che vi porta la parola di grazia. E qui si riferisce, e qui parla di Mosè, e qui parla di Mosè, quindi si riferisce a Mosè. È importante questo riferimento di Gesù a Mosè, perché gli ebrei, fin dal tempo in cui Gesù era vivo tra di loro, ad oggi, contrappongono Gesù a Mosè. Noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma a te, di te, non sappiamo da dove vieni. E ancora oggi è Mosè la persona fondamentale dell'ebraismo rabbinico. Volete paragonare la Torah che Dio ha dato a Mosè al vostro Nuovo Testamento? Dicono i rabbini, ma non c'è neanche da metterlo in paragone, scherziamo? Mosè. E Gesù dice, Mosè ha parlato di me. E ai discepoli sulla via di Emos dice, cominciando da Mosè spiegò in tutte le cose che lo riguardavano. Quindi cita Mosè. E Mosè, che cosa ha fatto Mosè? Mosè è colui che ha dato le leggi, che ha portato la legge di Dio al popolo, che ha detto quello che bisognava fare, i sacrifici, il tabernacolo, tutte le cose che bisogna fare per piacere a Dio. Ma qui, parlando di Mosè, e non cita il Mosè che porta al popolo di Israele le tavole della legge, cosa dovete fare, ma porta l'esempio del popolo che viene colpito dai serpenti perché è stato disubbidiente, perché è stato ammormorato nel deserto, si è stancato della manna e della difficoltà di trovare l'acqua, e si è detto, qui veniamo a morire nel deserto, e Dio ha mandato i serpenti cominciano a colpire, e quando una persona è colpita dal serpente, che cosa fa? va da Mosè. Dio dà una parola a Mosè per la salvezza di quelli colpiti dal serpente, ma che cosa dice Mosè? Quando uno è colpito dal serpente va da Mosè e Mosè gli dice, beh, conosci la legge, devi andare a prendere l'agnello, fare il sacrificio, puoi andare dal sacerdote, puoi fare questo e quest'altro, osservare il sabato, eccetera, eccetera. Nel frattempo chiaramente quello è morto. Quando uno è colpito dal serpente, il Mosè non gli può dire fai questo e quest'altro, che così vedrai che ti salvi. La legge non gli serve. Allora Dio ha provveduto, in quel caso, ha detto a Mosè di innalzare un serpente, quindi ha dato autorità a Mosè, non è che l'ha scavalcato dicendo no, diciamo, lasciamo da perdere queste leggi qui e andiamo ad un'altra persona. E Mosè, Dio ha dato a Mosè il compito, l'incarico di innalzare un serpente, in modo che coloro, e ha dato un ordine, coloro che guarderanno al serpente saranno salvati. La misericordia di Dio verso il popolo si esprime nel dare un ordine a Mosè di innalzare questo serpente, e chi voleva essere salvato doveva fare qualche cosa, doveva guardare a quel serpente in ubbidienza a quello che Dio aveva detto a Mosè. Mosè parla di me, dice Gesù. Se credeste a Mosè, credereste anche a me. Quindi è proprio Mosè che ha parlato di me. E quindi qua c'è, cioè, Mosè ha innalzato il serpente. E allora, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Allora la discussione da, diciamo, accademica, teologica, diventa una discussione sulla persona di Gesù. Allora qui è la persona di Gesù che entra proprio in gioco. Il problema per te Nicodemo e per tutti i capi di Giudei non è di sapere quello che bisogna fare per entrare nel regno di Dio, ma è quello di riconoscere in me, nella mia persona, colui che Dio ha stabilito per la salvezza di voi, popolo peccatore, perché Israele era un popolo peccatore, un popolo di peccatori, peccatori come nel deserto quando si lamentavano. Voi dovete essere salvati. E c'è una sola possibilità soltanto, quella di udire, di ascoltare Mosè quando dice che bisogna guardare a colui che è stato innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Quindi il problema è Gesù. E Nicodemo era disposto a dare un riconoscimento a Gesù, poteva anche essere sincero, Gesù è un uomo di Dio, ma questo non basta. Gesù è il figlio dell'uomo innalzato, che Dio innalza per la salvezza di ogni persona. E allora questo è importante per ciascuno di noi, per ciascuna persona. Non ci salva il pensiero di dire, ma Gesù è stato una brava persona, è anche stato un uomo di Dio, oppure gli evangelici sono brave persone. Ci sono quelli che dicono che gli evangelici sono dei fanatici, dei venduti o qualche altra cosa o qualche altro insulto, ma molti dicono che gli evangelici sono brave persone. Ma non basta questo. Quello che conta è che cosa si dice di Gesù. E se quello che si dice è coerente, se la nostra vita è coerente con quello che diciamo. Che cosa dico io di Gesù? E se dico che Gesù è il Signore e il Salvatore, allora questo si vedrà da quello che io faccio. Non posso dire che Gesù è il Signore e poi non seguire Lui, perché sennò saranno questa frase qui che mi condannerà. Se Gesù è il Signore, perché non lo hai seguito? Allora abbiamo il versetto 16, perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Adesso qui il messaggio diventa universale. È Mosè che ha dato il compito di innalzare, è Dio che ha dato a Mosè, scusate, il compito di innalzare il serpente. per la salvezza del popolo di Israele, ma qui dice per chiunque, quindi c'è questo aspetto universale, a chiunque, chiunque lo ha ricevuto, Dio ha dato il diritto di diventare figli di Dio, quindi adesso per il giudeo prima e poi per il greco, chi crede in Gesù come figlio di Dio innalzato sulla croce per il perdono dei peccati ha vita eterna, non perisca, così come hanno potuto non perire quegli ebrei colpiti dal serpente che erano davanti alla morte, affinché non perisca ma abbia vita eterna. Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, anche se il mondo non lo ha ricevuto, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Questo è il compito di Gesù sulla terra. Il compito non è di giudicare, anche se a Gesù appartiene il giudizio, ma il compito che Dio, che il Padre gli ha dato nel mondo non è quello di giudicare, anche perché il mondo è già giudicato. Non bisogna giudicare, non c'è bisogno di fare un giudizio per uno che è già condannato a morte, e l'uomo senza Dio è già condannato a morte, non c'è bisogno di una sentenza aggiuntiva. Per questo Gesù non è venuto per giudicare, si dice vero, Gesù non è venuto per giudicare, ma per lasciarci a continuare a fare quello che facciamo sempre, perché Gesù ci vuole bene, quindi chiaramente ci farà fare quello che ci piace, no? Non è venuto per giudicare, perché siamo già giudicati, siamo già condannati. È venuto per salvare. Ma chi non crede è già giudicato. Ed è giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Allora, che cosa bisogna fare? Non bisogna darsi da fare con le opere, e neanche darsi da fare per nascere da soli spiritualmente, nascere di nuovo, come se io mi possa far nascere di nuovo, ma bisogna credere, ravvedersi e credere. Infatti nel versetto 13 del Vangelo, del capitolo 1 del Vangelo, cosa dice? I quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. La nuova nascita non è per volontà di uomo, né proprie né di altri, ma però dice prima a quelli cioè che credono nel suo nome. Questo è quello che bisogna fare. Che cosa dobbiamo fare per operare le opere di Dio? Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. C'è qualcosa da fare. Ravvedersi e credere. Questa è l'opera da fare. Il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Questa è l'opera da fare. Se non la facciamo, rimaniamo nella morte. Siamo già giudicati, perché non abbiamo creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie, e tali volevano rimanere nelle loro opere. E hanno preferito, invece che ravvedersi delle loro opere malvagie, dire non sono poi così malvagie come dicono le tenebre. Non sono poi così malvagie, non è vero che è malvagio, lo dicono i bigotti, lo dicono quelli che... Non è vero, si copre le tenebre. Le tenebre che dicono no, non è peccato, non è male. Chiamare bene il male il bene, guai, queste tenebre. Le tenebre, il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo per illuminare ogni uomo. Ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie e non avevano nessuna intenzione di modificarle. Allora le hanno coperte. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce, e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce. E la verità, qual è la verità che ci riguarda? La verità è che siamo dei peccatori, siamo dei ribelli, siamo degli egoisti. Questa è la verità. Sì, non ci piace questa verità, la copriamo e diciamo, ma sì, non sono perfetto, però, poi, se invece amiamo la verità, veniamo alla luce e diciamo, così siamo. Ma questa verità che ci illumina non si ferma qui, la luce nel mondo che è venuta è quella che, credendo nel Signore Gesù Cristo, noi abbiamo il perdono dei peccati, quindi la purificazione dell'acqua che ci purifica dei nostri peccati e il dono dello Spirito Santo. Il dono dello Spirito Santo, nasciamo di nuovo, abbiamo una nuova natura. Questo è il dono che Dio fa. E questo messaggio della nuova nascita è stato dato da Gesù a uno dei capi dei giudei, dicendogli, tu che sei maestro di Israele non sai queste cose? Vuol dire che questo messaggio era per loro, in primo luogo, il Vangelo della potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco. Quindi questa è stata la predicazione che è stata fatta ai capi dei giudei. Non è detto, al contrario di altri, che Nicodemo si è convertito, non è detto, infatti non è riportato, allora, a differenza di Natanaele, di Filippo e poi in seguito della Samaritana, non viene detto che Nicodemo poi dopo ha creduto. Quindi noi dobbiamo pensare, se anche dopo compare che prende il corpo di Gesù, eccetera, ma non, questo non basta, perché ci sono alcune persone che per mettersi a posto un po' con Dio fanno qualche opera buona, perché io trattano bene magari dei credenti o fanno qualche opera buona per dire, insomma, io però qualcosa ho fatto, per dire comunque non sono in debito, ma non basta. Non ci possiamo mettere in regola con Dio facendo una qualche cosina secondo quello che abbiamo deciso noi. Dobbiamo fare quello che dice Dio. E quindi su Nicodemo non viene detto, a differenza, ripeto, di quello che sarà invece la Samaritana, e qui in cui si mostrerà che Gesù è il Gesù in rapporto non con i capi dei giudei, quelli proprio che stanno lì, che hanno la responsabilità del popolo di Israele, ma con questi eretici samaritani, questi mezzi e mezzi, però la donna samaritana, donna, accetterà Gesù come Messia. Questo capo dei giudei, una persona rispettabile, di grandi conoscenze, di grande autorità probabilmente, che discute con Gesù, non è detto che lo accetta. La samaritana, questa zona, diciamo così, molto molto oscura, grigia, vicino a mezzi palestinesi, insomma, questa zona così, questa donna di cattivi costumi, questa donna accetta Gesù come Messia. Quindi qua si vede che Dio, dice, Gesù è la luce che illumina, che fa vedere quelli che non vedono e quelli che vedono diventano ciechi. Infatti qua si vede qui qualcuno che vedendo diventa cieco, mentre altri che dicono non vedono poi ottengono la luce. Alla luce di tutto questo che abbiamo compreso, capiamo l'importanza di Giovanni 3,16, che conosciamo molto bene. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. È un messaggio di grazia, ripeto, rivolto in primo luogo proprio ai capi dei farisei, ai capi dei giudei. Proprio a loro è stato rivolto questo messaggio. Lo hanno rifiutato. Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, e questa è la storia della Chiesa, tutti quelli singolarmente, sia tra i giudei, sia tra i gentili, che hanno accolto Gesù, hanno la possibilità di essere salvati per il suo nome e ricevono il dono dello Spirito Santo. Questo dono che potevano pensare gli ebrei di essere riservato a loro, si accorgono che viene dato anche ai pagani che credono in Gesù. È il dono dello Spirito Santo che ci fa nascere di nuovo ed abbiamo la vita eterna ed entriamo nel regno di Dio, entriamo nel regno di Dio spiritualmente, nel senso che diventiamo cittadini con il diritto di entrata nel regno di Dio. Abbiamo la caparra dello Spirito, abbiamo la promessa dell'eredità, un giorno l'avremo. Quando verrà, avremo l'eredità. Adesso è un tempo di transizione in cui Dio, come ho detto anche altre volte, sta formando il popolo del regno. Non ci può essere un regno di giustizia senza dei giusti. Adesso Dio sta formando il popolo dei giusti e un giorno si manifesterà la giustizia in tutti i suoi aspetti e noi avremo l'eredità. Che il Signore ci dia veramente di essergli grati, perché questa parola, diciamo, rivolta in primo momento, in un primo tempo, proprio ai capi di Israele e poi a tutto il popolo di Israele, è arrivata fino a noi. Noi come gentili abbiamo un doppio motivo per essere grati, perché Dio ha esteso il suo piano anche ai gentili, era già ovviamente fin dall'inizio il suo proposito, ma lo ha manifestato e poi in particolare questo piano di salvezza è arrivato proprio anche a me personalmente, in modo che anch'io personalmente ho potuto accoglierlo. Che il Signore ci dia di vivere in questa gratitudine e anche l'autorità di annunciare questo messaggio a tutti, giudei e greci. Amen.